siamo sempre noi in diretta, Marco Piccari, Dario Marchetti in
Eccoci
studio
qua.
Nel pomeriggio di Maracanà, TMV Radio, si prosegue. E poi dopo torniamo anche sul tema DAZN, eccetera, ci ritorniamo un attimo, no, su quello che è successo. E, anzi, mi è anche un po' dispiaciuto e saluto l'amico di Birmingham, però a me dà molto, diciamo così, mi dispiace poi che sembra che uno non vuole dire le cose, ma noi più che dirle, riportarle e chiedere non possiamo fare, cioè, perché pure
no,
quando ti dicono chiamati i dirigenti di DAZN, ma se noi chiamiamo i dirigenti A non ti rispondono.
Beh, diciamo che ci sono momenti, ecco. E momenti
B, ma B in questo momento sanno bene che cioè, si scusano con i comunicati, questo possono fare,
no,
eh?
Anche perché poi c'è la GCOM che sta,
esatto,
facendo insomma tutto il suo corso a riguardo.
A noi qui fa piacere accogliere il vostro sfogo e possiamo prenderne atto e parlarne, ma più di questo non è che possiamo fare come diciamo così struttura, come radio.
No, poi spesso si fa il paragone con Amazon.
Che
Amazon,
è una cosa diversa, ad
sì,
esempio.
Poi Amazon veniva comunque da un'esperienza precedente in Premier League, dove gestiva comunque già le partite di, anche di cartello della Premier.
Aveva DAZN, fatto una sorta di rodaggio,
sì,
diciamo
DAZN
così.
DAZN veniva dalla Serie B, che non ha il bacino d'utenza chiaramente della Serie A, e da tre partite a weekend. È chiaro che nel momento in cui ne hai 10, perché poi solamente tre sono in co-esclusiva con Sky, cambia tanto. Poi non ha solo quelle 10, c'è la Serie B, c'è il campionato francese, la MotoGP, la Superbike, tutti anche quegli eventi di contorno e di nicchia
che vanno tutti ad influire.
Poi questa non deve essere una giustificazione, perché io pago un servizio e pretendo che il servizio funzioni bene.
No, ma noi non stiamo giustificando
questo,
nessuno, ci mancherebbe.
È chiaro, questa deve essere
certo
la base. Però è anche chiaro che se si fa il paragone con Amazon, secondo me si sbaglia, perché si viene da un'esperienza totalmente diversa, dove negli anni dietro si era creato un know-how importante, che DAZN si sta costruendo, è brutto a dirsi, ma un po' anche sulle spalle e sulla pelle dei clienti che hanno fatto gli abbonamenti.
Allora, intanto arrivato subito a presentare Gianni Di Marzio. Ciao Gianni, ben trovato di nuovo.
Marco,
di nuovo.
Ciao Dario.
Ti rubiamo ancora qualche altro minuto. Do il buon pomeriggio con grande piacere anche a Franco Recanatesi, un'altra grande firma ci abbiamo oggi. Franco,
buongiorno,
grazie.
Buon pomeriggio anche a voi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Tra l'altro, chiudo, poi non so se Franco o Gianni, vogliono dire qualcosa su questo argomento. Chiudo anche di dicendo che se me la devo prendere e fare una critica, non la faccio tanto a DAZN in questo momento, ma a chi è arrivato a questo tipo di situazione, che forse doveva pensare che magari in Italia in questo momento non c'è una struttura tale da poter sostenere una cosa del genere.
Finché non fai un tipo di investimento di questo genere, l'Italia non sarà mai pronta. È come quando dovrà ospitare
però
un
la
euro...
fai sulla pelle della gente, capisci dov'è il punto?
Gravina e Malagotto lo ripetono da anni: se l'Italia non ospita un grande evento, non avrà mai dei grandi stati, perché a prescindere non verranno fatti. Quindi, se l'Italia avrà mai la fortuna, non lo so, nel 2028 o negli altri anni, di ospitare un'Olimpiade, un europeo, un mondiale, ben venga, perché allora si incomincerà a costruire, a fare i conti con la realtà e a costruire nuovi impianti. E lo stesso è successo con i diritti TV.
Franco, che ne pensi? È proprio un pensiero su questa questione che è emersa, perché gli ascoltatori insomma si sono lamentati molto. Noi prima abbiamo raccolto una serie di messaggi dove in alcune zone non hanno visto, in altre zone hanno visto, e giustamente loro pagano un servizio che in questo momento non riescono a vedere.
Sì, me è compreso, perché ieri ho acceso DAZN e ho visto uno schermo nero con delle scritte indecifrabili. Però vi posso dare, sono in grado, cosa che avviene raramente, di darvi una notizia freschissima,
cioè?
Che la Lega sta pensando di impugnare l'accordo con DAZN per trasferirlo a Sky. Questa è una cosa che ne stanno discutendo da stamattina.
Sì, sì. Questa è una voce che sta circolando, Franco, hai fatto bene a dirla, perché certo questo...
Certo, ho una fonte diretta io, per cui è così, è vero.
Ma in questo caso, Franco, voglio dire, ci saranno pure dei danni da pagare, perché...
comunque non c'è un contratto triennale.
C'è un contratto triennale, cioè non è una cosa...
Sì, ma no, io non ho, questo non lo so, io vi dico solo che c'è una discussione in atto in Lega.
Gianni, vuoi dire qualcosa?
No, voglio dire che per dirlo Franco Recanatesi sta sempre una firma di grande prestigio, onestamente. Per dirlo lui, io ci credo, ma a questo punto io vado sul pratico. Io sono penalizzato come cliente, perché se pago io voglio girare canale, mi voglio vedere la partita. Boh, se internet in una zona si prende o non si prende, lo devo vedere sul telefonino, sono sempre comunque penalizzato. Capito? Non è una cosa che... Questo perché i grandi presidenti hanno fatto dei buchi, facendo degli errori nelle campagne acquisti, negli investimenti, nelle cose, hanno preso più soldi dagli altri enti, da DAZN, da Amazon, da chi per essi, e naturalmente li hanno portati a casa. Ma intanto chi è penalizzato? Siamo penalizzati noi, gli sportivi, i tifosi, chi per essi. Questa è la verità dei fatti. È un peccato, perché anche io volevo vedere ieri il Napoli, vedeva a strattoni, andava alla linea, tornava, non tornava, e muoveva il telefonino. Insomma, onestamente, secondo me, non voglio dire che...
No, però mi sembra, Franco e Gianni, c'è anche Dario qui, che poi Dario ha seguito tante vicende, insomma, Lega, eccetera, eccetera, però mi sembra proprio una vicenda tipicamente molto italiana, molto italiana.
Esatto,
tu non sei d'accordo, Dario?
Sì, io sono d'accordo, perché poi è chiaro che nel momento in cui fai i conti con un bando triennale che viene assegnato a DAZN, dovresti avere già delle basi buone.
Esatto.
Il problema è sempre lo stesso, l'Italia gioca sempre di rincorsa, ma se non riesci, se non fai mai quel passo in avanti, comunque rimani stazionario lì. A questo punto tanto vale andare nella direzione del digitale, dello streaming, perché tanto poi tra 5 anni probabilmente ci sarà solo questo tipo di calcio. Quantomeno tra 5 anni arrivi ben strutturato, se no arrivi tra 5 anni che sei in questa situazione. Poi è chiaro che DAZN deve dare delle risposte, e anche in maniera abbastanza celere e veloce, perché insomma sono passate 5 giornate e ha fatto arrabbiare mezza Italia.
No, ma io quello che non capisco, scusatemi, siamo entrati in un tema, poi cambiamo discorso, torniamo anche sul campo, però quello che non capisco è una cosa solo: se tu fai un passo così all'avanguardia, che ci sta, no? Perché stiamo andando ormai verso quella direzione, anche l'FM verrà sostituita,
sì,
in avanti dal digitale, da radio come la nostra, sul web sarà così, no? Se vai a vedere tutte le grandi radio adesso vanno ormai verso l'applicazione, verso, certo, il web, perché quello è il futuro, e quindi c'è un passaggio. Io quello che non capisco è solo una cosa: se tu vuoi fare un passaggio di questo tipo, no, non puoi dire facciamo il passaggio e poi facciamo le strutture.
No,
cioè,
e
deve
siamo
essere
d'accordo,
il contrario.
Siamo d'accordo.
Preparo tutto e quando c'è il passaggio posso capire,
però,
i primi problemi
in Italia,
tecnici.
Finché
però
non ti si presenta il problema, non fai assolutamente nulla. L'unico motivo che hai, l'unico modo che hai è per crescere, è intanto presentarti il problema. Sembra assurdo,
sì,
però è così anche con gli stadi. Cioè, se tu non ospiti un grande evento, la Roma, la Lazio, il Milan, l'Inter, non avranno mai il loro impianto di proprietà.
Sì, ma Dario,
purtroppo bisogna fare i conti con
Franco,
questo tipo di realtà.
Franco, non so qual è il tuo pensiero, però già non è un anno, non è il primo anno che c'è DAZN, no? Ma io non ce l'ho con DAZN, ragazzi,
no,
non c'entrano niente,
carità.
Loro che hanno una redazione, hanno dei bravissimi commentatori inviati, hanno fatto una cosa importante da questo punto di vista, dal punto di vista giornalistico, però non è, Franco, il primo anno di DAZN.
Sì,
certi problemi...
No, non è il primo anno, ma è il primo anno di questo impegno così.
Esatto,
pesante.
Però i problemi c'erano stati.
Non è...
Franco,
sì,
i problemi c'erano stati pure prima. I problemi c'erano stati anche prima. È quello che io non capisco.
Cioè, però non è... io non assolvo DAZN, però non assolvo neanche chi ha fatto l'accordo con DAZN.
Certo.
Perché sono colpevoli al 50%. DAZN perché ha preso un impegno che sapeva di non poter assolvere, e chi ha fatto l'accordo con DAZN doveva prima premunirsi e assicurarsi che le trasmissioni sarebbero state come dovevano essere. Però a questo punto o si rompe l'accordo, si va su chi è in grado di soddisfare tutte le aspettative degli utenti, oppure ci si adatta a questo. Però DAZN a questo punto dovrebbe anche risarcire chi ha pagato fior di quattrini.
Ma qualcuno dovrà pure forse risarcire poi DAZN,
certo,
perché hanno firmato diventa
un
contratto, la battaglia legale più grande degli ultimi 50 anni.
Io non so come ne escono da questa storia, perché quello che dice Franco è una cosa importante, e fare un'operazione di questo genere è no, costosissimo. No, però non so
come è oggettivamente così che sia nell'idea, cioè sta incominciando, no, a girare nei meandri della Lega di Serie A. Il problema è che poi dove ti giri, c'è una bomba che esplode.
Certo.
Perché poi DAZN ti chiede i danni, i tifosi a cascata chiedono il risarcimento a DAZN. Cioè, diventa veramente un terreno scivolosissimo.
Minato, Franco, diventa veramente un terreno minato, hai detto bene. Vabbè, comunque noi seguiamo quello che succede. Franco ci ha dato questa indiscrezione molto importante, che ce la prendiamo. La Lega vuole impugnare la concessione dei diritti a DAZN per rigirarli a Sky. Vediamo, insomma.
Beh, adesso non è ancora questa la decisione, cioè stanno discutendo su questo tema.
Sì.
È venuto è salito a galla questo tema e ne stanno discutendo seriamente.
Allora, dunque, parliamo un attimo anche, Franco, approfitto della tua presenza da profondo conoscitore anche dell'ambiente Lazio e quindi del momento che sta vivendo la Lazio. Prima abbiamo raccolto un po' di pareri, si parla di tempo. Sapete che la cosa curiosa, me la butto lì, alla Lazio si parla di tempo,
sì,
c'è bisogno di tempo. Allegri parla di calma, però c'è il campo.
Se ne parla il prossimo anno.
No, perché tra calma e tempo,
anche
Mourinho
chiede
c'è
tempo.
Eh no, però c'è il campo sempre, ricordiamoci. Vero. Insomma, che poi no, bisogna parlare pure di campo.
Sai, qui non siamo né a Udine né a Sassuolo né a Empoli, dove tu puoi anche avere tempo di aspettare, di con calma di procedere per i tuoi piani. Cioè, qui siamo a Roma. Siamo a Roma, dove c'è la Lazio e la Roma, che sono due squadre che devono proprio, sottolineo, devono avere la possibilità di competere per qualcosa di importante. Cioè, il tempo qui è quasi scaduto, perché siamo alla quinta giornata di campionato. Una Lazio così, io una Lazio così brutta come l'ho vista a Torino non l'ho vista neanche nelle prime giornate. Non c'è l'ombra di un sarrismo in questa squadra. In questa squadra c'è solo la paura. Vedo giocatori che hanno paura di quel che fanno, che hanno paura di sbagliare, giocatori che impegnati a fare qualcosa che non è nella loro natura e che per anni e anni non hanno fatto. Quindi è un compito gravosissimo quello di Sarri, tant'è che io mi auguro, da simpatizzante laziale, mi auguro che così come lui pretende che la squadra, tutti i giocatori vadano incontro ai suoi piani strategici, così io spero che Sarri possa andare incontro anche alle caratteristiche e le qualità dei giocatori che lui dirige, perché secondo me, se lui vuole imporre il suo verbo a questa squadra, ha voglia altro che Messi. Ci vorrebbe tantissimo tempo e non so se poi dopo questo tempo riuscirebbe a far sì che questi capiscano quello che vogliono fare lui.
Allora, per esempio, vi racconto dei messaggi. C'è un tifoso Lazio che ci scrive: Sarri sta ricostruendo tutto dopo anni di nulla tattico. Avrà tutto il tempo, visto quanto Lotito ne ha dato a Inzaghi. È noto che finalmente sta iniziando a capire che giocatori come Cataldi sono utili, mentre Lazzari e Luis Alberto, seppur bravi, sono inutili per il suo tipo di gioco.
Questo non è vero, perché Inzaghi, se vi ricordate bene, quando è arrivato, ha visto quali sono le caratteristiche dei suoi giocatori, ha fatto pure lui il 4-3-3 inizialmente sì. Faceva il 4-3-3, faceva il 3-5-2 alternativamente a seconda dell'avversario. Dopo ha scelto il 3-5-2 come suo modulo. Perché l'ha scelto questo? Perché ha visto che i giocatori che aveva a disposizione erano più adatti a questo modulo, e così è andato avanti. Non è vero che non ha mai avuto un'identità. La squadra di Inzaghi ha avuto una precisa identità e anche ha ottenuto risultati ottimi per il materiale che aveva fra le mani.
Gianni, una curiosità che chiedo all'allenatore Gianni Di Marzio.
Ma
Ma è così difficile passare dalla difesa a 3 a 4? Cioè, proprio è così complicato? Ma poi è solo questo il problema della Lazio? A me non mi sembra solo questo.
No, complicato è complicato, perché
sono automatismi poi.
Se determinati giocatori hanno giocato gli ultimi anni sempre con una linea difensiva a 3 e gli esterni di questi 3 hanno sempre dovuto fare la doppia fase, quelle d'attacco e quelle difensive, e se i centrocampisti hanno dovuto chiudere nelle diagonali quando gli esterni non rientravano in tempo, sia da una parte che dall'altra, se l'attaccante non palleggia ma è un attaccante di grossissima profondità ed è un grandissimo goleatore come Immobile, e non tiene Higuaín, tanto per renderci conto che quelli si abbassava, scaricava e faceva partire gli altri, e allora il discorso diventa difficile. Poi viene fuori il carattere del giocatore, come diceva Franco, impauriti, la personalità, è difficilissimo da un punto di vista tattico, di movimenti è molto difficile. È chiaro che ci vuole massima percezione e massima applicazione, ma questa applicazione è dovuta al carattere anche del giocatore, che deve essere forte tecnicamente, sicuro di sé, a partire anche dal basso per preparare l'azione. Lui vuole che la linea difensiva sia sempre molto alta, stiamo parlando naturalmente, il soggetto è sempre Sarri, fraseggia a centrocampo, dopodiché devi cercare l'imbucata giusta per buttare dentro gli attaccanti, i tagli che devono fargli essere, insomma, non è semplice. Ci vuole effettivamente il tempo, come diceva Franco.
Gianni, dimmi se sbaglio, uno dei cardini del gioco di Sarri è stato sempre un centrocampista forte, di gamba, capace di rovesciare il gioco, cioè nel Napoli Allen, nel Chelsea Kanté. Cioè, nella Lazio non c'è questo giocatore, perché né Milinkovic né Luis Alberto hanno queste caratteristiche.
Certo, hai perfettamente ragione. D'altra parte l'allenatore si dovrebbe adeguare, adattare alle caratteristiche dei giocatori, perché il primo Sarri di Empoli giocava anche con un trequartista, tra virgolette, Saponara, dietro le punte.
Sì, sì, faceva il 4-3-1-2, io me lo ricordo benissimo. Tra l'altro fece le prime 5 partite con l'Empoli 2 punti.
Sei un grande, perché mi hai aiutato, tu sei la memoria giovanile.
Andò ai playoff di rincorsa.
Sono andato a vedere gli avvii di Sarri del primo anno delle squadre da Empoli in poi. Il peggiore è quello con l'Empoli, che fa in 5 partite 2 punti. Con il Napoli ne fa 6, con la Lazio ne fa 8, con il Chelsea ne fa 15, 5 vittorie su 5, con la Juventus 13. Fanno 4 vittorie e un pareggio.
Però ecco, Chelsea e Juventus sono, diciamo, due eccezioni, perché comunque c'è una qualità, hai due maggiore, rose esattamente, esatto, diverse. Esatto. Le altre sono più paragonabili fra di loro, quindi ci sta, ma è anche normale secondo me che Sarri parta così con la Lazio, perché l'abbiamo visto anche con il Napoli, che poi è esploso.
Io ho solo un dubbio, e chiudo qua, poi andremo a pomeriggio, ci andiamo su altri. Io ho solo un dubbio che non ci sia un gruppo forte, cioè in questo momento, che quando tu fai un cambiamento così ci devono credere tutti.
Però lì deve essere bravo anche l'allenatore.
Perché
mi sembra che Sarri sia un allenatore che abbia bisogno di un po' di tempo per aver presa sulla testa dei calciatori.
Però mi sembra che lui è concentrato soltanto sull'applicazione del modulo dall'esterno, quando forse in questo momento è importante pure creare il gruppo.
Sì, questo sì. Però se già ha in giro Immobile un alleato, già è un alleato importante.
Vediamo.
Comunque
il derby è una partita svolta, perché poi da lì è svolta naturalmente molto più per la Lazio che per la Roma, Dario.
Sì, diciamo che dovesse vincere la Lazio, no? Come diceva anche lo stesso Immobile ieri, diventa una bella cartina di tornasole poi per la squadra di Sarri. La Roma è chiaro che un pochino con una sconfitta ne può uscire ridimensionata. Nell'altro verso c'è il rischio, no, che l'euforia si mangi un pochino la squadra, però è forse più importante per la Lazio che per la Roma in questo preciso momento.
Franco, tu che insomma, anche leggendo questo tuo altro lavoro, i derby della gloria firmati Lazio, no? Che dici?
Sì, questo è molto più delicata per la Lazio ovviamente che per la Roma questo derby, perché come la storia insegna, e la storia io la racconto in questo libro, Lazio, i derby della gloria, e come la storia insegna, cioè la squadra più meno favorita, diciamo, o sfavorita, come questa volta è la Lazio, nel derby a volte ritrova quel guizzo che la riporta un po' a galla e non la fa sprofondare. La Lazio è in queste condizioni, perché se dovesse perdere il derby, la Lazio veramente, la parola crisi potrebbe essere adeguata. Ma io, sai che cosa penso? Che siccome anche la Roma non è nelle condizioni ottimali, cioè secondo me un pareggio è il risultato più probabile, che è quello che forse accontenterebbe tutte e due. Però non sono due squadre da andare in campo per il pareggio.
Se
magari metti a 20 minuti dalla fine sono pari, si accontenterebbero. Però
non si fa male nessuno, almeno.
No.
Gianni, sei d'accordo?
Non gioca più nessuno.
No, Simpa, ma io volevo aggiungere a quanto ha detto Franco, giustamente. Vincere anche il derby, si può creare un entusiasmo anche nel lavoro nelle settimane successive, però il problema rimane sempre. È mascherato, è come se tu ti prendessi un'aspirina. Hai capito? Ma
sì, è vero.
Ma se tu c'hai una broncopolmonite, devi curare. Se tu sai che un destro lo fa ancora giocare a sinistra e te lo porti pure a Roma, è sempre un problema, perché non ti farà mai una catena di sinistra, mai una sovrapposizione per andare sul cross, sul tiro, deve sempre rientrare sul destro. Quindi già sotto questo aspetto tecnico, per me, parlo modestamente, un problema. Dopodiché, anche con l'entusiasmo di una vittoria in un derby, il problema resta, la personalità dei giocatori è quella, non si stanno adeguando, questa è la realtà dei fatti, perché sono errori che si susseguono in fase difensiva, in chiave difensiva. Io ho visto proprio dei vuoti, si poteva entrare, c'erano delle autostrade per andare a fare gol, ma non solamente quest'ultima partita, anche precedentemente.
Prego,
questo è un po' un derby per la Lazio, come clima, che mi ricorda quello di più di 10 anni fa, Papadopoulo allenatore, il primo derby di... No, sono 17 anni fa, perché era il primo derby della gestione Lotito, e c'è fu un derby con Papadopoulo allenatore.
Come no?
Che nella Lazio giocavano i fratelli Filippini.
Gianni Chedda libero.
Giocava Gianni Chedda libero, per cui era una Lazio ridotta a mini termini.
Vabbè.
Vinse quella partita.
Mamma mia.
E ci fu anche un bellissimo gol di Di Canio. Che oltretutto, vero, Di Canio è uno dei 5 che gentilmente mi hanno regalato una prefazione a questo libro Lazio, i derby della gloria, che racconta i suoi derby, ed è un pezzo bellissimo, così come c'è anche una prefazione di Roberto Mancini che,
ah,
poi
che bello,
detto,
vedi, vedi, allora lo ricordiamo,
mi ha portato fortuna, ha detto Roberto, perché poi abbiamo vinto l'europeo. Poi c'è anche Bruno Giordano, Giancarlo Oddi e Stefano Mauri.
Mamma
tutti
mia,
questi
tutti
5 mi hanno regalato delle prefazioni che sono veramente emozionanti.
Bene, bene, bene. Allora, Lazio, i derby della storia, ultimo lavoro di Franco Recanatesi. I derby della gloria.
In edicola si trova.
Quindi in edicola, grazie. I derby della gloria, un libro a cura di Franco Recanatesi sulla Lazio. Grazie Franco, siamo sempre qui, anzi
grazie a voi.
A presto. Un abbraccio a Franco Recanatesi e al mister Gianni Di Marzio. Buon fine settimana,
ciao,
Gianni.
Ciao Marco, ciao Dario. Ciao,
allora, mister, stiamo per andare in pausa, che arriva, sì, il trio, quindi parleremo un po', andremo anche sulla giornata, cambieremo argomento e vediamo un po', insomma, se ci saranno novità su questa cosa anche dei prossimi giorni da Zone Sky, che è quello che sta succedendo.
Anche perché prossima settimana sicuramente ci sarà il Consiglio Federale di FIGC con Gravina e sarà argomento di discussione. Oggi ne ha parlato anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, insomma, che il governo comunque sta monitorando la situazione, c'è la GCOM che sta facendo altrettanto, insomma ci sono trattative interne, come diceva anche Franco Recanatesi, insomma, con Lega, i club di Serie A che stanno cercando di capire un attimino che strada intraprendere, anche con DAZN, perché poi chiaramente bisogna consultare anche la parte in causa in questo momento. Saranno settimane importanti, certo, se si va a delineare quel tipo di scenario che ha disegnato Franco Recanatesi, prepariamoci a un ottobre-novembre in tribunale, perché
mamma mia, veramente
di arringhe ce ne saranno parecchie.
Vedremo. Dario, grazie per il momento,
grazie,
buon lavoro, break per noi, torniamo.